Sono le 7, Padre Pino, sì, puoi andare.
Domenica prossima, domenica 27esima del tempo ordinario, e quindi i testi che ci verranno proposti dalla liturgia di questa prossima domenica. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 7, il famoso canto del diletto per la vigna, che è il popolo di Dio. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Filippesi, nel capitolo 4, leggiamo i versetti da 6 a 9. Insomma, per la preghiera responsoriale è il Salmo 80, ma noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 119, come già potevate prevedere, dal versetto 129 al versetto 144. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, come sempre, praticamente sempre, nel tempo ordinario quest'anno, capitolo 21, dal versetto 33 al versetto 43, una pagina che segue immediatamente quella che leggevamo domenica scorsa. 21, da 33 a 43. Riprendiamo da oggi il ritmo dei nostri appuntamenti con la lezione divina. Nel frattempo l'autunno ci accompagna con i benefici di una estate prolungata. È inevitabile però che la stagione vada man mano cedendo verso il grigiore delle ombre che si allungano. E in ogni caso la Chiesa continua a accendere per noi il lume che ci fa strada nella oscurità e il fuoco che ci riscalda fin nell'intimo del nostro cuore umano. Ascoltiamo nella preghiera la parola che ci viene annunciata, è parola che ci dona i frutti della comunione e della pace, nella gioia matura della nostra vocazione, del nostro lavoro, del nostro servizio. Soprattutto la parola del Signore ci apre l'accesso all'Eucarestia, in quanto conduce il nostro oggi all'incontro con l'evento glorioso della Pasqua. Così riprendiamo la consuetudine della lezione divina settimanale, convinti che essa, nella varietà di forme che può assumere, è comunque la struttura portante della nostra vita cristiana, che è vita di pellegrini, chiamati e inviati su tutte le strade del mondo in viaggio tra un'Eucaristia e l'altra. In realtà, così consolati e fortificati, restiamo sempre in attesa e sempre bisognosi di un nuovo incontro con Cristo vivente. E questo sarà finché l'incontro sarà quello definitivo, all'avvento del Regno. Pellegrini quali siamo, accogliamo per ora con riconoscenza il dono della parola che ci fa da compagna di viaggio nei tempi e nei luoghi della nostra sempre urgente e necessaria conversione in obbedienza al Regno che viene. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura, vi dicevo qualche momento fa, nel libro di Isaia, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 7. Pier Francesco legge.
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco, spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco, grida di oppressi.
Grazie. Aggiungiamo soltanto la lettura del brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, dal versetto 33 al versetto 43.
Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato.
Questo è già il versetto 44. Il brano è ritagliato dal lezionario, arriva fino al versetto 43, ma non importa.
Sì,
c'è una questione tra l'altro per il versetto 44, perché l'edizione critica considera che non sia proprio originario nei testi, nei codici più antichi. Comunque sì, ritorniamo al Salmo 119. Dopo mesi di intervallo riprendiamo un cammino che ci ha tenuti impegnati per diverse settimane, E naturalmente la ripresa non è comoda per nessuno, però io vi consiglio di ripercorrere le strofe che precedono quella di cui già dobbiamo occuparci quest'oggi. In realtà le strofe saranno due, dal versetto 129 a seguire, perché si tratta di riprendere fiato e ritrovare uno slancio di cui comunque abbiamo bisogno, e l'esperienza che ho fatto io stesso in questi ultimi giorni mi è molto giovato. Fatto sta che abbiamo a che fare con un grande viaggio, che poi è il viaggio della vita, il viaggio di coloro che man mano stanno maturando nella relazione con la presenza misteriosa che si rivela, che prende l'iniziativa, che dice la sua, e quel viaggio che ormai ha superato la metà del cammino. Dopo 11 strofe, nel versetto 88 siamo arrivati al termine della prima metà, e col versetto 89 ha avuto inizio la seconda metà del cammino. Dunque siamo entrati in una fase che immediatamente possiamo intendere come caratterizzata da i segni della maturità. Il versetto 89 diceva: la tua parola, Signore, è stabile come il cielo. Ecco, ormai ci siamo, soltanto che in realtà questa maturità si è presentata poi bisognosa di precise e urgenti conferme. Ormai oltretutto è evidente che l'amore costituisce il motivo stesso della nostra esistenza umana. Se voi, ritornando con lo sguardo al versetto 97, all'inizio della strofa Mem, quanto amo la tua legge, tutto il giorno la vado meditando, ecco, un versetto che possiamo mettere in risalto come un riferimento inconfondibile per quanto riguarda la messa a punto di quello che è il filo conduttore di questa vita ormai maturato, che tale dovrebbe essere. E così la strofa che segue e i versetti che si aggiungono, in realtà poi ci siamo resi conto di avere a che fare con un amore che deve essere messo radicalmente alla prova. E se voi con lo sguardo arrivate al versetto 113, che apre la strofa Samech, detesto gli animi incostanti, io amo la tua legge. Dunque è un amore messo alla prova in rapporto a quella che è la duplicità, la molteplicità, l'ambiguità di quello che poi spesso nel linguaggio umano è definito e descritto come amore. Ed ecco, in realtà bisognoso di una verifica, bisognoso di un discernimento, bisognoso appunto di quei chiarimenti che escludano ambiguità che potrebbero diventare, come poi la strofa illustra, particolarmente pericolose. Si tratta di sottrarre questo amore alla vergogna della patologica ambiguità umana, quella vergogna di cui si parlava a più riprese già nei versetti che precedono, e di cui si fa cenno nel versetto 116. Sostienimi secondo la tua parola e avrò la vita, non deludermi, questo non deludermi, non mi far vergognare nella mia speranza, nella mia speranza, laddove altrimenti sarei per davvero un disperato. Abbiamo avuto a che fare con segnali di disperazione ricorrenti nelle strofe che leggevamo prima dell'estate, e dunque un amore che sia sottratto a questa ambiguità che è vergognosa e che compromette l'autenticità di quel cammino ormai nella dimensione propria di una vita matura, che si realizza nella gratuità dell'amore. E vedete, è proprio testo che abbiamo lasciato alle nostre spalle, che ci ha aiutati a considerare come quell'amore messo alla prova e dunque opportunamente contestato, chiarificato, filtrato, finalmente ci potrà consentire di testimoniare la gratuità della condizione di libertà nella nostra esistenza umana, per cui essere liberati nell'autenticità del vissuto significa essere in grado di offrire quella che è la nostra derelitta carne umana. Il Salmo 119 nel versetto 120, al termine della strofa che ho citato già in due momenti: tu fai premere di spavento la mia carne, io temo i tuoi giudizi. C'è un problema di interessante originalità per quanto riguarda la traduzione in greco di questo versetto, ne parlavamo a suo tempo, su questo adesso non ritorno, ecco la nostra derelitta carne umana messa in grado di esprimersi nella forma di una offerta gratuita, dunque è l'esercizio della libertà, è l'esercizio dell'amore maturo. Il fatto è che proprio così è l'amore crocifisso di Dio che irrompe nella storia dell'umanità, quell'amore crocifisso a cui i padri della Chiesa fanno riferimento leggendo in base alla traduzione in greco e poi in latino, secondo i loro criteri, il versetto 120. L'amore crocifisso di Dio che introduce nella storia degli uomini l'efficacia in tutto e per tutto innovativa, creativa della sua operosità, affinché non sia più sprecata la nostra vita, ma sia veramente ridotta a quella misura di precarietà estrema, se così è inevitabile, ma che davvero definisce la nostra autenticità, la nostra sincerità, la franchezza e quindi la maturità di una vita che possiamo offrire gratuitamente. È proprio l'amore crocifisso di Dio che ci raggiunge là dove altrimenti la nostra esistenza umana sarebbe sprecata, e uso questo verbo, mi esprimo in questi termini, perché nella strofa seguente, quella che precede la strofa che dovremo leggere questa sera, la prima delle due, nel versetto 126 leggevamo a suo tempo: è tempo che tu agisca, Signore, hanno violato la tua legge, hanno violato, hanno dissipato, hanno disperso, hanno sprecato, come la nostra vita si spreca se non è coerentemente realizzata in quella prospettiva di una gratuita offerta del nostro vissuto, laddove non si tratta di misurare il valore intrinseco dei contenuti che danno forma al nostro vissuto, ma si tratta esattamente di valorizzare l'autenticità dell'atto libero con cui la nostra esistenza umana, per quanto misera e ridotta all'evidenza della nostra precaria condizione umana, la nostra vita è chiamata a corrispondere a quella iniziativa d'amore, così che l'amore di Dio si è davvero presentato a noi, in modo tale da metterci in grado di corrispondere nella gratuità dell'amore. È l'amore crocifisso di Dio che fa della nostra esistenza umana misurata dai limiti di una carne così ridotta e fatiscente come è la nostra, eppure ecco una nostra esistenza umana abilitata a offrirsi in un atto di gratuita corrispondenza d'amore. E allora è proprio quel che leggevamo nell'ultima strofa di cui siamo occupati prima dell'estate, come in tutto e sempre questa nostra esistenza umana si realizza o si realizzerà come servizio d'amore, il servizio d'amore di cui parla il versetto 122. Io sono tuo servo, e poi il versetto 124 agisci con il tuo servo, e 125 ancora io sono tuo servo, leggevo male adesso il versetto 122, assicura il bene al tuo servo, io agisci con il tuo servo, io sono il tuo servo. Ecco il versetto 125, dove il servo non è uno schiavo che è oggetto della prepotenza e dell'abuso padronale di qualche soggetto pericoloso. Il servo è esattamente colui che è in grado di far del proprio vissuto un'offerta corrispondente al dono d'amore ricevuto, cioè un'offerta che si svolge, si realizza come gratuito servizio d'amore. Ed ecco la strofa che segue, che si apre con una affermazione che ci accompagnerà nella lezione divina di questa sera. Meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedele. Ecco, qui la meraviglia di una vita. E la meraviglia, così come emerge, affiora, diventa il sentimento dominante in una vita che, come subito la strofa che stiamo per leggere espliciterà, una vita che è tutta strutturata nell'ascolto della parola. E infatti, leggo, meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedele, la tua parola nel rivelarsi illumina e dona saggezza ai semplici. Leggiamo la prima quartina della strofa. In tutto sappiamo che ogni strofa si compone di 8 versi, dunque metà di questa strofa. Apro nell'ante la bocca perché desidero i tuoi comandamenti, volgiti a me e abbi misericordia, tu che sei giusto, perché ama il tuo nome. Dunque lo stupore che appare, affiora, emerge, si impone come nota dominante in una vita che raggiunge la maturità, in quanto, fateci caso, ritorna alle misure dell'infanzia. Quando qui leggiamo che la tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici, ta'im sono in greco i nipi, gli infanti, in qualche momento questo sostantivo in ebraico serve a indicare proprio i disadattati, ma anche in modo più preoccupante, proprio gli idioti, gli sprovveduti, coloro che sono comunque oggettivamente squalificati, inconcludenti e in qualche modo estromessi dal contesto nel quale gli esseri umani sono abituati a definire i valori a cui adeguare gli impegni della loro esistenza in questo mondo, ed ecco gli squalificati. e gli squalificati, che in questo caso hanno tutte le caratteristiche poi di bambini, ambiente come un bambino che si volge alla luce. La tua parola nel rivelarsi illumina, già un bambino che respira, apre nell'ante la bocca perché desidera i tuoi comandamenti, un bambino che cerca relazioni sotto uno sguardo d'amore, volgiti a me e abbi misericordia, tu che sei giusto per chiamare il tuo nome. Dunque, vedete, lo stupore di cui ci parla la nostra strofa è nota dominante di una vita che, in base a tutto il percorso compiuto, ormai dovrebbe essere definita dalle prerogative della maturità. E a questo riguardo la strofa che stiamo leggendo conferma, sì, maturità, ma maturità che è meglio precisata in questo contesto facendo ricorso alle misure dell'infanzia. La vita è davvero meravigliosa, ma vedete, quando sempre scopre tutto in un contesto dove il filo conduttore del vissuto è dato dall'ascolto della parola. È l'ascolto della parola che può consentire e anzi promuovere e anzi e proprio riempire di meraviglia questa scoperta del fatto che finalmente raggiungiamo il livello della maturità perché ritorniamo bambini. Il discorso fatto così, ridotto a questi semplici termini così nel loro significato empirico, potrebbe diventare anche pericoloso. Ma qui vedete c'è di mezzo, ed è il motivo determinante per cui la meraviglia di quella che lì per lì potrebbe risultare come una affermazione inconcludente, un po' sciocca, come si può essere maturi diventando bambini. Ed ecco invece la meraviglia in tutto e per tutto pertinente. È vero, proprio vero, che questa maturità è nota caratteristica di chi ritorna a una condizione di vita infantile, perché c'è di mezzo l'ascolto della parola. Tutto si svolge ormai in un contesto di ascolto della parola, e nel contesto di quella che è l'inesauribile ricchezza di significati, i significati sempre appropriati al vissuto umano. Notate tra l'altro che qui il versetto 130 dice: la tua parola nel rivelarsi illumina. Dunque quel rivelarsi in greco è l'apertura della parola, è l'apertura, è la porta della parola, è la parola che rivelandosi illumina, è luce, certo, è il bambino che cerca la luce, che trova la luce, man mano si apre la relazione con l'ambiente in quanto colloca al proprio posto i diversi elementi che sono presenti nel contesto di un ambiente che è invaso dalla luce. Sì, vedete qui l'apertura della parola. Questa è un'espressione che nella tradizione delle omelie rabbiniche costituisce il principio di ogni interpretazione della scrittura, che in ogni frammento della scrittura, parola di Dio rivelata, trova il modo per procedere alla rilettura, alla interpretazione, al discernimento di tutte le altre parole. Ogni parola diventa criterio interpretativo, tutte le altre parole. Dunque, sembra un gioco inesauribile, appunto, un bambino che gioca con quegli oggetti colorati senza neanche preoccuparsi evidentemente di significati che sazino la logica delle ricerche teoriche, dei pensieri, dei concetti. Alla lettera qui il testo dovrebbe essere tradotto così: la porta delle tue parole illumina, dove come la tradizione rabbinica illustra abbondantemente, le parole della legge si aprono le une con le altre, un'apertura che introduce ogni omelia, dove ogni omelia approfitta di una parola per interpretare ogni altra parola, e ogni parola diventa comprensibile all'interno di questo gioco inesauribile. Beh, vedete, ci siamo. Disposizione dell'animo che si affaccia su orizzonti immensi, su orizzonti che affascinano, commuovono, entusiasmano, prima ancora di essere oggetto di quella procedura di dominio sulle cose e sulla scena del mondo che passa attraverso la concettualizzazione dei pensieri. Ed ecco, meravigliosa, quando tutto avviene in un contesto di ascolto della parola. E la seconda quartina della strofa insiste a questo riguardo. Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola. Vedete che qui abbiamo a che fare con l'avvio di un cammino, i miei passi, è il cammino di una vita che si è man mano posta in relazione con il mondo circostante in tutte le sue componenti. E d'altra parte, vedete, è nella continuità con quello stupore, è proprio nel flusso di quella meraviglia che adesso il cammino di una vita nel mondo è avviato. E il versetto 133 aggiunge: su di me non prevalga il male. Già, perché vedete qui l'impatto con il mondo non trascura in nessun modo gli attriti, le contrarietà, le situazioni pericolose, i rischi quanto mai minacciosi. Su di me non prevalga il male, salvami dall'oppressione dell'uomo e obbedirò ai tuoi precetti. Fa risplendere il volto sul tuo servo, leggo questa seconda quartina per intero, e insegnami i tuoi comandamenti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché non osservano la tua legge. Già, quella condizione di vita infantile che lì per lì un po' ci preoccupava, un po' anche ci faceva sorridere, un po' ci sembrava richiamo un tantino dolciastro e inconcludente, ed ecco, in realtà abbiamo a che fare nella continuità con quella esperienza della meraviglia, quel sentimento di meraviglia che è stato illustrato precedentemente. Abbiamo a che fare con una sequenza di passi che conducono imporre misure impegnative di contatto e di discernimento. E in ogni caso vedete che è proprio la continuità di quello stupore e dunque la continuità di quell'esistenza che si svolge in ascolto della parola e in quell'atteggiamento di stupore per eccellenza, che è la inesauribile ricchezza di significati con cui la parola diventa criterio interpretativo di situazioni evolutive, cangianti e originali, ed ecco come tutto nella parola man mano viene alla luce. E dunque in questo contesto ecco che quell'impatto con il mondo, che ha i suoi aspetti inevitabili di durezza e di rischio, come vi dicevo, si configura alla maniera di un appuntamento con il suo volto. Eccolo qua, fa risplendere il volto sul tuo servo, il tuo volto, un appuntamento con il suo volto, come uno specchio in cui riconoscersi, dove vedete non viene risparmiato nulla a questo ascoltatore della parola, che ridotto a una condizione di infanzia interiore, in realtà è poi buttato allo sbaraglio nell'urto con le cose della vita, le cose del mondo, le asprezze in qualche modo più ingombranti. Salvami dall'oppressione dell'uomo, dice il versetto 134, e fate caso a questa oppressione. Ebbene, vedete, uno specchio in cui riconoscersi, il volto. E non c'è bisogno di andare a cercare adesso particolari fisionomie corrispondenti alla definizione di una faccia, come l'intendiamo noi. Qui è proprio una relazione a tu per tu, una relazione con la presenza che si manifesta dappertutto, e in ogni situazione, anche nelle vicissitudini più incresciose, più pericolose, più drammatiche. Non per niente vedete che l'ultimo versetto della strofa dice: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché non osservano la tua legge. Qui vedete quel bambino abituato a giocare con le farfalline, così come ci sembrava presentarsi a noi inizialmente, adesso ha imparato a piangere. Beh, che i bambini piangano, questo lo sanno tutti, ma qui vedete è il pianto di chi si trova alle prese con tutti i drammi della storia umana. Eppure sono lacrime luminose quelle che vengono piante da lui. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, già, lacrime luminose. E proprio questo, vedete, è in continuità con lo stupore, la meraviglia che segna in maniera così determinante la vita di chi è ormai strutturato, un personaggio, ciascuno di noi, e poi naturalmente in un contesto dove la conversazione tra di noi ci accompagna e ci soccorre, una vita strutturata nell'ascolto della parola, una vita che non è sottratta all'intensità delle lacrime, niente affatto, anzi, è proprio una vita nel corso della quale si impara a piangere, si impara, fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, ma vedete, si impara a piangere proprio là dove l'appuntamento con il volto è confermato passo passo, anche nei momenti più imprevisti, anche quando ci si imbatte negli inconvenienti più ostili e più oppressivi, come leggiamo nei versetti che stanno adesso sotto i nostri occhi. Notate che Qui si parla di fiumi di lacrime, ma è anche vero, vedete, che queste lacrime così abbondanti, che sono quelle dell'ascoltatore della parola, sono lacrime che in qualunque momento possono anche trasformarsi in un pianto interiore, come quello che fu il pianto di Mosè, che in quel caso bambino, ricordate Esodo capitolo 2 versetto 6, viene trovato dalla figlia del faraone in quella cesta nella quale è stato abbandonato alla corrente del Nilo, ma in modo tale da restare temporaneamente intrappolato tra i giunchi presso la riva, ed ecco la figlia del faraone vede quel bambino e dice: è il figlio degli ebrei. Era un bambino che piangeva, dice il testo, Esodo capitolo 2 versetto 6, ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, è un bambino che piange. Ma perché dice l'antica tradizione dei commentatori, perché ascolto un bambino che piange? No, questo è un pianto che si vede. Perché? Perché è un pianto interiore. Il bambino Mosè, vedete che poi è figura di riferimento in tutta la tradizione a cui fanno capo i fedeli del popolo di Israele, piange un pianto interiore. Ma perché così, dice poi la tradizione devozionale che è costantemente confermata nel corso delle generazioni all'interno della storia di Israele, perché così piangono gli ebrei piangono di dentro. È un pianto che non si ascolta con le orecchie, è un pianto che si vede. Ma ci sono tre caratteristiche, dice un antico maestro, tre caratteristiche che sono inconfondibili, motivi per riconoscere gli ebrei: coloro che piangono di dentro, coloro che adorano in piedi, coloro che danzano immobili. Ebbene, è il pianto interiore di chi nell'ascolto della parola affronta tutti i passi, tutti gli incroci, tutti gli incontri, tutti gli ostacoli, ed ecco il volto specchiato nel volto che gli ha dato appuntamento. Ricordate nell'Apocalisse il pianto di Giovanni, capitolo 5 dal versetto 4 al versetto 5 nell'Apocalisse. Piangevo molto, dice Giovanni, è un pianto dirotto, è un pianto che assume aspetti alluvionali, come sembra qui traducendo alla lettera il versetto. È un pianto interiore dove l'ascolto della parola diventa atteggiamento interiore per raccogliere lungo il percorso della vita, attraverso tutte le congiunture della storia umana, la complessità e la pesantezza e la durezza degli eventi, in modo tale da farne motivo di pianto, ma è un pianto che continua ad essere sempre attraversato da quello splendore luminoso che è prerogativa di chi incontra il volto del Dio vivente, sempre dappertutto, laddove questo esercizio della meraviglia è in tutto e per tutto il frutto della parola ascoltata, e sistematicamente, puntualmente, rigorosamente, in un intreccio inesauribile di contatti e di innovazioni. Ed ecco, allora la strofa che segue, e vediamo subito, dal versetto 137, adesso arriviamo al versetto 144, siamo sempre in continuità con quell'ascolto della parola che fa della figura di riferimento che il nostro Salmo 119 ci offre come interlocutore nella nostra ricerca, l'uomo della meraviglia, e con tutto quello che la strofa che abbiamo letto ha illustrato in maniera così essenziale, ma anche in maniera così efficace. Ebbene, nell'ascolto della parola, come si viene intensificando la relazione tra quello che sei tu e quello che sono io. Vedete che la prima quartina, versetto 137, si apre con il pronome di seconda persona, tu. La seconda quartina, versetto 141, si apre con il pronome di prima persona singolare, io. Tu, io. Tu, io. Tu, ed ecco, sei giusto, Signore, retto nei tuoi giudizi, con giustizia hai ordinato le tue leggi, con fedeltà grande. Mi divora lo zelo della tua casa, è un'aggiunta. Probabilmente la nuova traduzione esclude questa aggiunta, che in realtà proviene dal Salmo 69. E poi un versetto citato nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, versetto 17, quando Gesù opera nel Tempio a Gerusalemme, come sappiamo, lo zelo per la tua casa mi divora. Ma il testo del Salmo che stiamo leggendo dice: mi divora lo zelo, la gelosia, questo sì, la chinà, perché i miei nemici dimenticano le tue parole, purissima è la tua parola, il tuo servo la predilige. Ecco, fino a qui la prima quartina, dove tu, ed ecco la tua giustizia. La tua giustizia che mi fa vivere, vedete, è per l'appunto la vita meravigliosa di chi nell'ascolto della parola è in grado di offrire a noi una testimonianza di maturità nel mondo, nella storia umana, nella complessità degli eventi e anche nella durezza dell'impatto con le situazioni che lì per lì sembrano incomprensibili, inconcepibili e inspiegabili. Che cosa sta succedendo nel mondo? Giovanni nell'Apocalisse piange. Già. Ed ecco la giustizia che mi fa vivere. Che poi dire giustizia, vedete, è dire esattamente l'attenzione dedicata a promuovere la condizione di debolezza, di fragilità, che riguarda coloro che sono esclusi, che sono squalificati, che sono scartati, che sono ridotti in una condizione di impresentabilità. È per questo che Dio è giusto. Tu sei giusto, Signore, retto nei tuoi giudizi, con giustizia hai ordinato le tue leggi con fedeltà grande. Tu mi hai messo in grado di interloquire, mi hai restituito una piattaforma su cui io posso nuovamente presentarmi in modo dignitoso e corrispondente a quella volontà d'amore che tu intendi condividere con me. È la maturità della mia vita, ma in quanto tu sei giusto. E allora ecco, vedete qui questa giustizia del Signore, che è il tu della vita. Siamo sempre, vedete, alle prese con quella meraviglia. C'è un tu meraviglia commuove la piccolezza, la debolezza, la fragilità della mia condizione umana, che mi sollecita a assumere la posizione che mi qualifica come interlocutore, niente meno, mi conferisce la dignità dell'interlocutore, con una urgenza rispetto alla quale io non ho più modo per resistere. Non avrebbe senso ricercare soluzioni alternative. Un'urgenza che mi consuma. Mi consuma, e vedete, mi divora questo zelo c'è un'urgenza precipitosa. E vedete, il nostro orante qui conserva piena consapevolezza circa la realtà di un contesto nel quale il suo vissuto non è omogeneo, non è accettato, non è condiviso, ma questo non è per lui motivo per ritenersi un eroe o addirittura un contestatore. No, quelli che dimenticano le tue parole, già, mi rendo conto di avere a che fare con un ambiente nel quale la novità che riempie di meraviglia la mia vita nell'ascolto della parola, che è motivo per ritrovarmi in grado di interloquire a tu per tu con te nella mia fragilità più dichiarata, più evidente. Ed ecco, questo si accompagna con un atteggiamento di rammarico, di dispiacere. C'è qualcuno, molti, qui si parla al plurale, quelli che vengono definiti, tanto per intenderci, nemici, ma coloro che dimenticano le tue parole. E dunque è ben consapevole di avere a che fare con un contesto che non è proprio intrinsecamente connesso con il suo vissuto. Anzi, qui addirittura parla, vedete, di una vampa incandescente, dove dice: purissima è la tua parola. Quel purissima è Zerufà. Zerufà è passata al fuoco, passata al fuoco. La tua parola, certo, è una vampa incandescente che mi assorbe nella gratuità della relazione con la tua misteriosa presenza, con il tu che sei giusto, e sei giusto proprio perché hai dimostrato di essere in grado di abilitarmi alla relazione con te, e questa esistenza, la mia, alle prese con tutte le incomprensioni, i ritardi, qualche volta anche le pesanti resistenze di cui faccio esperienza nel mio cammino, che non è un cammino che si svolge per aria, in astratto, nei sogni notturni, ma nel concreto delle cose del mondo. Ebbene, c'è un'urgenza che mi commuove, mi conferma in quella meraviglia, come sono preso, afferrato, in qualche modo travolto nel contesto di una relazione dove mi sto consumando, sto bruciando, mi sto esaurendo. Ed è d'altra parte, ecco, una vita che si sta sbriciolando come quando la vampa del fuoco irrompe in tutta la sua potenza, ma si sta sbriciolando in una dimostrazione che diventa per me sempre più inconfondibile circa il fatto che sono messo in grado di ardere nell'amore. E vedete, affermazioni del genere, che potrebbero diventare un po', come dire, riservate alle pagine che stanno stampate dietro ai santini, tanto per favorire la devozione dei bravi fedeli che si preoccupano di leggere quelle pagine che spesso invece non vengono nemmeno prese in considerazione. Ma ecco, lui dice: il tuo servo l'ha predice. Questo qui di nuovo è il verbo amare. Ecco, posso fare della mia vita non soltanto un'esistenza che brucia e viene meno, ma un'esistenza che diventa fiamma, che diventa fuoco, che diventa ardore, che diventa amore, che diventa amore. Posso fare? E questo perché tu sei giusto. E insiste adesso, io, ecco, seconda quartina, io sono piccolo e disprezzato. Zahir, dice qui, Zahir. Zahir vuol dire proprio il piccolo di casa, piccolo della famiglia, che qualche volta è una presenza fastidiosa. Nella storia della salvezza compaiono personaggi che sono piccoli e che sono Beniamino, pensate, il più piccolo nella famiglia di Giacobbe, ma come Davide il più piccolo nella famiglia di Jesse, il piccolo di casa, che qualche volta può essere anche considerato come una figura preoccupante, un ribelle. O addirittura qui vedete gli viene attribuito un titolo piuttosto pesante e disprezzato, piccolo e spregevole, ma comunque non importa. Io, ma non trascuro i tuoi precetti, la tua giustizia è giustizia eterna, verità è la tua legge. Angoscia e affanno mi hanno colto, ma i tuoi comandi sono la mia gioia, giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre. Fammi comprendere, avrò la vita. E vedete, qui lui si presenta adesso, vedete, proprio per come tu sei giusto, e quel che leggevamo nei primi quattro versetti della strofa. Adesso io non ho nessun imbarazzo a presentarmi per quello che sono, piccolo e spregevole, forse il ribelle che ha meritato rimproveri e richiami, punizioni altrettante severe raccomandazioni, ma non ho nessun bisogno di difendermi. Ecco, una vita che non si difende più, la mia, dice il nostro orante, alla scuola di quello che qui si è detto: angoscia e affanno mi hanno colto. Vedete, angoscia e affanno, l'affanno qui è mazzoc di per sé un crogiolo. Ecco, alla scuola di un crogiolo, dove non mi difendo più. Poco prima diceva: ormai io mi sto consumando in quella fiamma, ma nel senso non che vengo meno, ma nel senso che divento fiamma. E adesso non mi difendo più da quel ardore che infiamma qualunque situazione di freddezza, che dimostrato i ritardi, le insufficienze, le piccolezze, le pesantezze, il motivo per cui ho dato disturbo, infastidito, ho provocato danni ad altri, chissà mai cosa è successo, ma la tua giustizia è giustizia eterna, verità è la tua legge, angoscia e affanno. Ecco, vedete l'ascolto della parola che continua a essere illustrato in una maniera sempre più dinamica e sempre più coinvolgente nel vissuto di un cammino che continua ad essere quello del bambino, proprio perché quello del bambino è il cammino di chi affronta tutte le vicissitudini adulte dell'esistenza e della storia umana. Ed è una meraviglia. Di me, dice qui la strofa che stiamo leggendo nella sua conclusione, di me rimane la gioia di una vita che si viene esaurendo nella relazione con te. I tuoi comandi sono la mia gioia. Questo rimane di me. Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre. Fammi comprendere, avrò la vita. Da di me rimane la gioia di una vita che si viene esaurendo nella relazione con te. Sto imparando a vivere. Ecco, fine della strofa. Fammi comprendere, e avrò la vita. Lasciamo da parte il nostro salmo. E invece prendiamo contatto con la pagina evangelica. Nel capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo, sappiamo che dal capitolo 21, ai primi versetti del capitolo 21, Gesù si trova a Gerusalemme. E il nostro evangelista Matteo racconta il fatto con opportune riflessioni, con richiami molto ben misurati a testi dell'Antico Testamento, in modo tale da dare risalto alla sovranità obbediente di Gesù. Gesù è sovrano, entra a Gerusalemme trionfante, regale, ma vedete un atteggiamento dimesso, silenzioso, attorno a lui grande movimento, ma lui è come riservato e ripiegato in un atteggiamento di ascolto interiore. La sovranità di Gesù obbediente, infatti le stesse citazioni che leggiamo in questa pagina di testi antico testamentari rimarcano esattamente il puntuale adempimento di quella missione che gli è stata affidata, che corrisponde esattamente alla parola che viene da Dio, la parola che fu raccolta e trasmessa dagli antichi, ed ecco quella parola rispetto alla quale Gesù è rigorosamente e puntualmente obbediente, la sua sovranità. E dunque la sua autorità è tutta definita, caratterizzata, qualificata dalla sua mitezza. Tra l'altro nel versetto 5 la citazione del profeta Zaccaria, mite seduto su un'asina, ecco, mite, la mitezza. E tutto quel che segue conferma questa autorità che in modo paradossale, per quella che è la normale maniera di intendere la posizione autorevole di un sovrano, è intrinsecamente definita dalla sua mitezza. Già, e è un'autorità che non si impone dall'alto, tant'è vero che dal versetto 18 fino al versetto 17 l'ingresso a Gerusalemme, dal versetto 18 le pagine che seguono adesso ci parlano di quello che avviene giorno dopo giorno quando Gesù frequenta Gerusalemme, frequenta il Tempio, di notte si ritira a Betania, di giorno, ecco, insieme con i suoi discepoli a Gerusalemme, ed ecco, qui ricordate l'episodio di Gesù affamato. La mattina dopo, mentre rientrava in città, al versetto 18, ebbe fame, già, e la fame del maestro, ricordate che nel capitolo 4 il racconto delle tentazioni di Gesù, siamo ancora nel Vangelo, nelle pagine introduttive del Vangelo, poi Gesù darà inizio alla sua attività pubblica. Gesù ebbe fame. È la fame del maestro, ma è la fame del maestro, vedete, che è alle prese con l'assenza dei fichi. Vedendo un fico sulla strada si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie. Ecco, e qui un esercizio di autorità, lì per lì il racconto evangelico ci sembra un po' paradossale, perché Gesù pronuncia una maledizione e dice ai discepoli, ecco, se avrete fede non dubiterete, potrete fare ciò che è accaduto a questo fico, ma anche se direte a questo monte, levati, dunque il massimo della potestà, che possa mai essere esercitata da un sovrano in questo mondo, levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. E vedete, questa autorità, che qui viene illustrata in maniera così paradossale, con la maledizione, con addirittura l'ipotesi di spostare una montagna, tutto un paradosso, e non bisogna impressionarsi per espressioni del genere, perché in realtà attraverso la grandiosità delle immagini e la prepotenza dell'intervento autorevole di chi si manifesta in questi termini, in realtà qui l'autorità è di quell'affamato che rimane deluso. Un affamato deluso è il maestro, è il suo modo di essere autorevole, e qui vedete adesso è appena appena introdotto lo svolgimento che caratterizza le pagine seguenti, dove questa delusione non è contraddittorio rispetto alla sua autorità, è invece proprio il contesto nel quale la sua autorità viene esercitata. È l'autorità dal basso, non è un'autorità che schiaccia, che si impone, che domina, è l'autorità obbediente di Gesù, il sovrano mite. Tant'è vero, vedete, che subito dopo, entrato nel Tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero, versetto 23, con quale autorità fai questo? Dunque Gesù viene interrogato circa la sua autorità, gli viene chiesto conto della sua autorità, ma che autorità è la tua? Exousia, si dice in greco. Con quale autorità fai questo? Quale autorità è la tua? E lì per lì Gesù non risponde, perché non risponde in maniera da assumere come criterio interpretativo dell'autorità il loro modo di intenderla, come loro intendono l'autorità. E infatti Gesù immediatamente non risponde, e poi invece, ecco, dal versetto 28, tre parabole che servono esattamente a illustrare l'autorità di Gesù, ma secondo il suo criterio, non secondo quella che è la definizione di autorità a cui fanno capo evidentemente queste, che sono loro stesse le autorità di Gerusalemme e che hanno interrogato Gesù. Quale autorità è la tua? Una situazione strana, paradossale, per loro inconcepibile, insopportabile, ed ecco quale autorità. Intanto noi già sappiamo che Gesù è maestro autorevole per come ha offerto ai suoi discepoli la testimonianza della sua fame delusa. Ma adesso tre parabole. La prima parabola è quella che leggevamo domenica scorsa, dal versetto 28 al versetto 32. Poi la seconda parabola, quella che leggiamo questa domenica, e adesso ci fermeremo per qualche momento sul testo che viene, dal versetto 33. C'è poi una terza parabola nel capitolo 22 fino al versetto 14. Tre parabole. E le parabole che illustrano l'autorità, così come Gesù la sta esercitando. Ed ecco la prima parabola, conosciamo il testo, vedete quel padre che aveva due figli e c'è di mezzo l'amore per la vigna, precedentemente in altri momenti c'è stato un richiamo alla vigna, ma tutta la letteratura antico testamentaria a più riprese fa riferimento all'immagine della vigna. Ecco l'amore di quel tale per la vigna, che è padre di due figli, e quel figlio che non vuole andare a lavorare e poi ci va perché si pente, e dunque c'è di mezzo l'esperienza amara della delusione, del dispiacere, e poi la pazienza di quel padre che non ha modo per intervenire con la forza, non può mica imporre la violenza, assorbe la manifestazione di ribelle, ostilità da parte del figlio che non ne vuol sapere, che lo contesta in maniera così sfacciata e così intransigente. Ed ecco la pazienza, e insieme ecco quel processo evolutivo che nell'animo del figlio assume la nota del rammarico, ci ripensa, sente che c'è come una stretta nel cuore, si rende conto di come il padre ci è rimasto male, ed ecco si commuove, e pentitosi poi ci andò, senza stare a fare neanche tante messe in scena, senza cercare giustificazioni di carattere teorico, senza dare interviste alla televisione, no? E quindi la contentezza può faticare nella vigna, e come la scena allora si svolge in maniera tale da assumere un'intonazione pacificante, la leggerezza, la dolcezza, la delicatezza di questo faticare nella vigna, quella fatica a cui il padre tiene tanto, perché il padre ama tanto la sua vigna, ed ecco, pentitosi ci andò. Autorità. Come è esercitata l'autorità? Come sta la volontà di Dio? Ecco, autorevole. E Gesù, l'autorità del figlio, così come Gesù l'ha inviato a noi, quell'autorità, vedete, che si manifesta attraverso quel linguaggio misterioso per cui nell'animo di quel figlio ribelle si muovono quelle corde segrete per cui ad un certo momento, ma quanto tempo ci vorrà? Non stiamo mica a stabilire delle scadenze precise, rigorose, ufficiali, man mano si sviluppano criteri di interpretazione della realtà, per cui quel tale che non ne ha voluto sapere poi si rende conto che in realtà quel dispiacere del padre, di cui man mano si rende conto, a cui ripensa, a cui ritorna con qualche occasionale riflessione, quel dispiacere conteneva un deposito d'amore a cui finalmente si arrende, autorevole. Seconda parabola, la nostra. E qui di nuovo vedete un uomo che ha una vigna. Ricordate che il versetto 28 introduceva la prima parabola dicendo: che ve ne pare? Punto interrogativo, vero? Il versetto 33: ascoltate un'altra parabola, che ve ne pare? E non è un interrogativo trascurabile questo. Ma voi chi cosa ne dite di questo? Ma voi chi siete? Vedete che Gesù racconta le parabole, ma imposta un discorso che è direttamente interlocutorio nei confronti di quei tali con cui ha a che fare le autorità di Gerusalemme, ma nei confronti di noi che siamo in grado di leggere queste pagine. Ma voi chi siete? Come vi collocate in questa vicenda, già come nella prima parabola? Ma dove sto io in questa storia del padre dei due figli? Che ve ne pare? Che te ne pare? Dove stai? Chi sei? Come ti collochi? Come ti ambienti in questa parabola? E adesso, allo stesso modo, un'altra parabola. C'è questo padrone della vigna che ha fatto una grande fatica, vedete? Grande fatica. Una vigna circondava una siepe, questa è una citazione poi del profeta Isaia, c'è e poi un frantoio, e poi la torre, e poi la fidoa dei vignaioli, se ne andò. Dunque ha lavorato lui, ci tiene molto lui, perché vedete c'è un grande amore per la vigna. Questo era quello che abbiamo constatato già a suo tempo in un'altra parabola, nel capitolo 20, prima dell'ingresso a Gerusalemme. Quel padrone della vigna che lavora prima dell'alba, che lavora ancora dopo il tramonto, un grande amore per la vigna. La vigna il popolo, la vigna l'umanità intera. La vigna è un'immagine di Israele in tanti testi dell'Antico Testamento, ma poi c'è l'umanità, il mondo ci tiene tanto alla vigna questo padrone, e ci ha faticato tanto lui, vedete, ci ha lavorato lui, poi l'ha consegnata perché i contadini, prendendo in affitto quella vigna, ne tragano frutti adeguati. È un grande amore. E così esercita la sua autorità nel momento in cui, giunto il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. La mia Bibbia qui si è dimenticato di aggiungere l'aggettivo il suo raccolto, suo, non so come dirà la nuova traduzione,
uguale.
Il suo raccolto è particolare, di cui bisogna tener conto, perché vedete i frutti che va cercando sono il riscontro al suo amore per la vigna da parte della fatica umana. Ci avete faticato voi? Ma sta cercando, vedete, la corrispondenza. Lui che ha faticato, quella fatica d'amore che è la sua, il riscontro nella fatica di quei contadini che hanno svolto un certo lavoro per arrivare alla vendemmia. Sì, è vero, ma quale corrispondenza? Quale sintonia con il suo amore per la vigna? Cerca i frutti, è giunto il tempo. E vedete, qui il termine tempo, che ritroveremo tra non molto, in qualche modo serve a ricapitolare tutto lo svolgimento della storia della salvezza. Tutta la storia della salvezza è rivelazione di come l'iniziativa di Dio si presenta come ricerca di una risposta d'amore a quello che è stato il suo amore da sempre, e il suo amore per come si è preso lui l'impegno di amare il mondo. E di amarlo, vedete, l'ha voluto, l'ha creato, lo sostiene, la sua ricerca di una risposta d'amore. Il tempo, la storia della salvezza che si sviluppa nell'arco di un lungo periodo, di eventi, personaggi, congiunture, sappiamo bene, ma il tempo, ecco, quando finalmente la ricerca del padrone della vigna troverà una corrispondenza nell'amore per la vigna presso coloro a cui egli l'ha affidato il mondo. E allora qui il testo dice che il raccolto che lui va cercando, vedete, è suo, il versetto 34. C'è di mezzo certamente la fatica dei contadini, proprio questo è il passaggio importante da prendere in considerazione, ma come i contadini con la loro fatica corrispondono a lui. vedete che è proprio la fatica dei contadini, che a modo loro si sono dati da fare, non c'è dubbio, che esige un discernimento radicale per superare ogni ambiguità, che non è ipotetica, che è veramente molto realistica. L'ambiguità che si riduce a questi interrogativi, che poi sono un unico interrogativo, più che mai essenziale: ma quale fatica? Quale amore? Quale amore? Quale amore in quella fatica? Quale amore nell'attività dei contadini, nel loro modo di stare al mondo, nel loro modo di gestire le cose, nel loro modo di impostare gli impegni personalmente, comunitariamente, socialmente, ecco, nel mondo? È esattamente l'alternativa tra i pensieri di Dio e i pensieri degli uomini, quello di cui parlava Gesù rispondendo a Pietro, ricordate nel capitolo 16. Questa ambiguità deve essere chiarita, deve essere oggetto di un discernimento. Quale fatica quella svolta dai contadini, e quale amore quello che possiamo rintracciare nel loro impegno, nel loro lavoro, o quale tradimento dell'amore? Anche loro hanno faticato. E qui vedete, il padrone è deluso, certo, ancora una volta la delusione. E d'altra parte vedete, questo padrone agisce in modo veramente sconsiderato: manda dei servi, e poi altri servi, e poi il figlio. Ma chi glielo fa fare? Non è un comportamento logico, anzi, è un comportamento folle. I servi qui, già il primo gruppo di servi inviati viene maltrattato in maniera molto volgare, e addirittura ci sono di mezzo quelli che vengono uccisi e lapidati, e poi altri servi, anche questi uccisi e lapidati. E allora il figlio, come fa a pensare che avranno rispetto di mio figlio con quelle premesse? Una ipotesi del tutto illogica. Già, i contadini naturalmente invece sono coerenti con quello che già hanno dimostrato. Quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Già, i contadini vogliono occupare la vigna, ma vogliamo, vedete, occupare la vigna senza quella fatica, che è la fatica del padrone, la fatica dell'amore dedicato alla vigna, senza quella fatica. Vogliono usurpare l'eredità, vogliono rendersi padroni del mondo senza la gratuità dell'amore. Padroni del mondo senza amarlo? È una fatica, vedete, falsa, una fatica menzognera, è una fatica che tradisce l'eredità. Già, anche questo è un bel interrogativo: ma cosa vuol dire ereditare? L'erede, uccidiamolo, avremo noi l'eredità. Come ereditare? E il figlio intanto è scartato, buttato fuori, ucciso. Notate la scena che nella parabola è premonitoria di quello che sta per avvenire a Gerusalemme. Sono gli ultimi giorni della missione del figlio inviato da Dio nel mondo, gettato fuori, ucciso. E a questo punto Gesù si ferma e interroga: ma per voi cosa farà il padrone? Già, per voi, vedete? Così nel Vangelo secondo Matteo, che leggiamo quest'anno: quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Vedete, non dà la risposta, lo chiede. Per voi, già. Cosa ne dite voi? Perché comunque il padrone verrà. Il padrone verrà. Questa è un'affermazione precisa, rigorosa, perentoria. Ma cosa farà il padrone secondo voi? E la risposta di coloro che sono in ascolto della parabola, le autorità di Gerusalemme che hanno interrogato Gesù circa il suo modo di esercitare l'autorità, e farà morire miseramente quei malvagi, darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Dunque la risposta è strutturata secondo la logica della condanna, ma è la logica coerente con i pensieri degli uomini, secondo quell'alternativa che Gesù aveva indicato a suo tempo a Pietro. Tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio, cioè secondo gli uomini. Una risposta a misura della cattiveria umana. Tra l'altro sono i cattivi, e bisogna agire kakos, in modo cattivo contro i cattivi. Dunque una risposta, vi stavo dicendo, a misura della cattiveria umana, la pretesa di giudicare il fallimento della storia umana come affermazione di sé. Già, perché vedete, gli interlocutori di Gesù sono rappresentanti di quello che avviene nella realtà di questo mondo, dove loro, capita a noi, e capita in tanti modi, capita in maniera diretta e qualche volta anche in maniera piuttosto volgare, di essere giudici del fallimento, ma per assumere attraverso questa posizione di giudizio un atteggiamento di autorità sulla scena del mondo, sullo svolgimento della storia umana, che in realtà autorità si chiama oppressione, per dirla con il termine che abbiamo incontrato nel Salmo 119, ed è l'empietà. È proprio l'empietà, ecco l'empietà, perché vedete, qui dinanzi alla parabola, coloro con cui Gesù ha a che fare sono pronti a dire: certamente le cose al mondo non vanno, certamente la storia umana è una storia inquinata, certamente la cattiveria è penetrante, capillare, invadente, bisogna contrastarla, esattamente secondo la misura della cattiveria. Questo giudicare il fallimento della storia umana in modo tale da affermare la propria posizione di potere, di superiorità dominante, di autorità oppressiva, si chiama impietà. Ecco, la pretesa di agire in nome di Dio, la pretesa di essere Dio, ignorandone il volto. Già, ce lo diceva il Salmo 119, perché non si è ancora imparato a piangere. Già, Salmo 119 rispunta esattamente qui: non si è ancora imparato a piangere, si ignora il volto di Dio. E d'altra parte, vedete, si assume volontariamente, risolutamente, la posizione di chi pretende di agire in nome di Dio. E allora a questo punto Gesù legge il Salmo 118. Ma non avete mai letto nelle scritture il Salmo 118? Qui sono nei versetti finali del Salmo, qui è il versetto 22, versetto 23, la pietra scartata è divenuta testata d'angolo. Una meraviglia, già, vedete che ritorna la meraviglia? Una meraviglia agli occhi nostri, che meraviglia, già. Vedete, tutto avviene in un contesto dove dominante è l'ascolto della parola. Avete mai letto? E leggiamo, rileggiamo ancora il Salmo 118, e dunque la pietra scartata è diventata testata d'angolo, ma non, cioè, non vi ricordate, sta scritto. E qui ritorniamo all'autorità del padrone della vigna, perché Gesù cita, legge e commenta il Salmo 118 in riferimento alla parabola che ha appena proclamato, alla rivolta ai suoi interlocutori, ha posto quell'interrogativo: cosa farà il padrone della vigna? Già, l'autorità del padrone viene esercitata proprio là dove quel figlio scartato è la pietra su cui è fondato un nuovo edificio. È così che il suo volto si manifesta, è il volto del figlio ed è il volto del padrone, è il volto di Dio, e ce lo annunciava il Salmo 119. Fatto sta, vedete, che questo edificio che viene costruito mediante la raccolta di tutti gli scarti, perché la pietra scartata è fondamento di un edificio che è strutturato in base a questa architettura misteriosa, per cui tutti gli scarti umani valgono come materiali adeguati a contribuire alla costruzione. Ogni creatura, che di per sé è creatura corrotta e meritevole di essere dispersa, frantumata e rimossa, ed ecco materiale adeguato per partecipare alla costruzione di quell'edificio che è fondato sulla pietra scartata. E qui è la meraviglia: dal Signore è stato fatto questo, mirabile, meraviglia ai nostri occhi, diceva il Salmo 118. Già, quella meraviglia, vedete, che corrisponde alla fatica dell'erede secondo Dio, ma questa meraviglia, appunto, vedete, era nel Salmo 119, l'ascoltatore della parola ridotto alle misure di un bambino, che poi in realtà è super adulto nell'impatto con tutte le miserie di questo mondo, ed ecco la fatica dell'erede secondo Dio. E così viene il regno, dice qua. Viene il regno, e viene in modo tale da offrire uno spazio di accoglienza per tutti i peccatori che muoiono, per tutti i derelitti che ancora sono estranei e ostili, perché vedete, questo significa che coloro che, il Salmo 119 a questo riguardo diceva, di coloro che ancora non si sono accorti, che addirittura si sono dimenticati, che ancora sono distratti, che ancora non ci vogliono pensare, che ancora non ci vogliono dedicare un impegno di ricerca serio, onesto, coerente. No. Ebbene, ecco, compresi gli interlocutori con cui ha a che fare Gesù. Vedete, tutti i derelitti che ancora sono estranei e che forse sono addirittura ostili, ma l'edificio è impostato in questo modo, in maniera tale che offra uno spazio di accoglienza per tutti i peccatori che muoiono. E di tutto ciò ci è già dato il sacramento, per dir così, in ogni cuore umano, un cuore umano che affronta la fatica dell'amore per la vigna. Cioè, quando qui il versetto 43 dice: perciò io vi dico, sarà tolto il regno di Dio, sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Vedete, questo termine popolo, ethnos al singolare, qui non è popolo nel senso etnico del termine, qui è popolo nel senso dell'uomo nuovo, nel senso del, dell'uomo che nell'esperienza della meraviglia sta raggiungendo il livello di una maturità corrispondente alla vocazione originaria, quella che viene da Dio, nella prospettiva che il Salmo 119 illustra, di cui ci stiamo rendendo conto man mano che procediamo. Bene, quella fatica dell'amore per la vigna, un popolo che farà fruttificare, dove il frutto è semplicemente il prodotto della vendemmia, il frutto è la corrispondenza all'amore del padrone che ha faticato tanto per la sua vigna. La fatica dell'amore, questa è la fatica. Ebbene, in ogni cuore umano c'è un segnale, un richiamo. Vedete come esercita l'autorità Gesù, come illustra la sua autorità. La prima parabola, quella che leggevamo domenica, questa parabola, questo richiamo a quelle che si manifesta laddove nell'animo umano man mano si prende coscienza, no, del disastro generale, del fallimento che si ripropone, scadenze qualche volta incalzanti nel corso della storia umana, ma in questo contesto la fatica dell'amore. Quando qui si parla, vedete, di eredi, se voi sfogliando le pagine arrivate al capitolo 25, vedete che il verbo ereditare ritorna qui in un momento determinante per quanto riguarda la sintesi, tutta la catechesi dell'Evangelista Matteo. Qui quella visione dell'evento finale nel capitolo 25 dal versetto 31, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, ecco, allora tutte le genti riunite davanti a lui, pecore, capri. Versetto 34: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità, ecco l'eredità, il regno preparato per voi. E cosa vuol dire essere eredi? Ma mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, mi avete ospitato quando ero forestiero, mi avete vestito, mi avete visitato quando ero malato, mi avete visitato in carcere, siete venuti a trovarmi. Quando? Vedete, addirittura inconsapevoli questi eredi. Ma questa è già una realtà sacramentale, è già un segno che è presente nel cuore umano e che dall'interno è operante nella storia dell'umanità, anche inconsapevolmente. Gli eredi, già, coloro che corrispondono alla fatica del padrone della vigna, all'amore per la vigna, vedete. Coloro che hanno raccolto gli scarti, coloro che continuano a raccogliere gli scarti e continuano a raccogliere, a visitare, a considerare, a riconoscere, a prestare attenzione, a consumarsi in questa maniera così nascosta, così sfuggente rispetto all'attenzione dell'opinione pubblica, e non importa. Ecco gli eredi. Allora coloro che fanno fruttificare. E allora c'è un modo di piangere, vedete, nella storia umana, come ci diceva l'orante del Salmo 119, che è già un frutto di meravigliosa comunione nel profondo di ogni cuore umano, comunione con il mistero del Dio vivente. C'è un modo di piangere, che è prerogativa degli eredi, e di sintonizzarsi così gli eredi con le miserie dell'umanità ed consumarsi in questa obbedienza d'amore a un'opera d'amore che rimane nella sua evidenza esteriore delusa, insoddisfatta, contrariata. E d'altra parte, vedete, in questo contesto, ecco che la pietra scartata è già il fondamento. Per questo il figlio è stato inviato, ed ecco che su quel fondamento viene costruito l'edificio, ed ecco come partecipare a quella costruzione ed essere dunque impegnati senza bisogno di riconoscimenti di alcun genere nella grande fatica di chi porta frutti nella vigna, motivo di quella sorpresa che invade l'animo umano, che lo colma di stupore, di meraviglia, diceva il Salmo 119. E così viene il tempo dei frutti. E vedete, il tempo dei frutti, qui il keros, sapete che questo termine keros ritorna, se voi girate la pagina ancora per un momento, per arrivare al capitolo 26, capitolo 26, versetto 18, leggiamo qui il versetto 17, il primo giorno degli azimi. I discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: ma dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua, l'agnello pasquale? Ed egli rispose: andate in città da un tale, ditegli, il maestro ti manda a dire, il mio tempo è vicino. Ecco. Farò la Pasqua da te con i miei discepoli. È il tempo della sua Pasqua. È il tempo del figlio, il rifiutato, il derelitto. È il tempo del figlio buttato fuori, scartato, fondamento. E così viene il tempo di Gesù, è il tempo dei frutti, quando la sua autorità può finalmente trovare in noi, che gli consegniamo, vedete, dal cuore per come riusciamo a fare di noi stessi nell'intimo del nostro animo un'offerta, e quando poi sono ormai zittiti i nostri pensieri umani, ed ecco allora gli consegniamo la nostra debolezza mortale, e allora è la sua autorità che può finalmente trovare in noi i frutti ricercati per la festa gloriosa del Padre. Fermiamoci.